Continuando la nostra serie su Genesi, vogliamo leggere questa mattina dal capitolo 6 della Genesi i versetti che vanno dall'1 al 10. Genesi capitolo 6, versetti da 1 a 10. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni». In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli: Sem, Cam e Jafet. Allora, fino a domenica scorsa ci siamo soffermati sul contenuto del capitolo 5 del libro della Genesi, che abbiamo visto è il capitolo che ci parla del giudizio di Dio sull'umanità peccatrice, quindi della morte. È il capitolo della morte, poi morì e poi morì. Però quel capitolo non è soltanto il capitolo che annuncia la morte, è anche dell'uomo, ma è anche il capitolo in cui si parla della battaglia contro la morte, del modo in cui la morte può essere sconfitta. E abbiamo visto che un esempio della vittoria di Dio e dell'uomo stesso contro la morte è l'esempio di Enoch, un uomo che camminò con Dio e che non vide la morte. E anche poi, ovviamente, in quel capitolo si parla della grande diffusione della razza umana, e poi viene introdotto il personaggio del quale si parlerà nei prossimi capitoli molto diffusamente fino al capitolo 10, cioè Noè, che era destinato a diventare il salvatore, del mondo antico, dell'umanità. Per quel tempo egli fu davvero il salvatore, in un certo senso è sicuramente una bella immagine, una bella figura di Gesù Cristo, colui che raccoglie in sé, no, tutta l'umanità e la traghetta nella salvezza, scampandoli dal giudizio di Dio. Ma c'è questa parte, questa parte del capitolo 6, questi 10 versetti che si interrompe un po' la storia di Noè. Abbiamo lasciato al versetto 32 del capitolo 5 Noè, poi se ne riparla al versetto 8 di Noè, ma ci sono questi versetti qui dal 6 al 7, diciamo, questa piccola sezione dall'1 al 7 del capitolo 6, questa sezione che sembra qualcosa di, diciamo, appiccicato sopra, una, letterariamente si chiamerebbe un inclusio, cioè sembra che apparentemente interrompa il corso della narrazione, ma invece è davvero di qualcosa di molto importante, perché se Noè doveva essere il salvatore dell'umanità, la domanda è: da che cosa avrebbe dovuto salvare l'umanità? E la risposta è: certo, dal diluvio che verrà. Ma la domanda ancora è: ma perché questo diluvio da parte di Dio? Perché questa distruzione? Perché questo sterminio di animali, di uomini? Perché mai è venuto? E questi versetti che noi abbiamo appena letto ci spiegano perché Dio ha dovuto mandare questo tremendo giudizio. Le risposte si trovano qui. Questa catastrofe trova spiegazione proprio nelle parole che abbiamo letto questa mattina. E lo so, il titolo di questo sermone è Le cause del giudizio di Dio, ed è il primo, la prima causa del giudizio di Dio. Ho da dirvi cose che sono dure, che magari non saranno grandemente incoraggianti, però è la parola di Dio, fratelli, e noi non possiamo assolutamente evitare alcunché. Dobbiamo essere fedeli non solo nel leggerla, nel comprenderla, ma anche nell'applicarla. E men che meno un predicatore si può permettere di evitare di affrontare certi argomenti. Questa è una delle cose più belle che io e più difficili che io abbia sperimentato nel metodo della predicazione sistematica della Scrittura. Non posso sfuggire a quello che la parola insegna, e nessuno di noi può farlo. Perciò ascoltiamo con attenzione, e ascoltate con attenzione in particolar modo la prima parte, diciamo, perché vi aiuterà a capire, perché è la chiave interpretativa di tutto quanto il passo, anche se può essere un po' particolare, perché dobbiamo prima di tutto capire, e questo è importante per poter comprendere l'insegnamento di questo passo, chi sono questi figli di Dio e chi sono queste figlie degli uomini. E essenzialmente ci sono tre linee interpretative. Coloro che hanno studiato anche prima di me questo passo hanno inteso queste espressioni, figli di Dio e figlie degli uomini, in tre modi diversi. La prima è questa: ovviamente quando si parla di questa unione, di questi matrimoni, no, tra questi figli di Dio e queste figlie degli uomini, la prima è l'unione sessuale tra uomini e donne di rango o addirittura di specie differenti. In questa linea di interpretazione, alcuni commentari, per esempio, che sostengono la teoria dell'evoluzione, ecco, propongono accoppiamenti tra uomini, gli uomini creati da Dio, e specie subumane. Forse probabilmente, insomma, avrete, qualcuno di voi magari l'ha sentito, insomma, l'Homo sapiens che cerca, insomma, l'uomo di Neanderthal o cose di questo genere, e dovrebbe essere questa, diciamo, la spiegazione. Oppure addirittura, questo è quello che viene insegnato da alcuni, che si tratterebbe invece di uomini di rango superiore, principi, che invece si rivolgono al popolino, ecco, che quindi c'è una certa miscelazione. Ora, queste sono ipotesi assolutamente assurde. Se gli uomini cercano... La domanda era che questi figli di Dio cercavano, si rivolsero alle figlie degli uomini perché erano belle, insomma. E ora, rivolgersi verso delle specie subumane o animali e trovarle belle, mi sembra difficilmente che, insomma, ci stia con il testo. Ma sono ipotesi assurde o anche perfino addirittura immorali, perché, insomma, perfino sembrerebbe che la seconda ipotesi una legittimazione dell'idea di caste, no? Che quindi come se Dio avesse voluto mantenere una razza superiore e che non doveva miscelarsi con una razza inferiore. Noi la abbandoniamo e non la teniamo in considerazione, ho certamente dovuto farne riferimento. Una seconda ipotesi, e non vi mettete a ridere per questo, perché questo è stato creduto da alcuni anche dell'antichità, alcuni cristiani dell'antichità, alcuni autori cristiani antichi e perfino anche di alcuni evangelici moderni, che questa sarebbe stata invece una unione di tipo sessuale sempre tra angeli decaduti o perfino tra extraterrestri. Non ridete, cercate su internet Nefilim e troverete questa cosa, tra extraterrestri o angeli e donne umane, che avrebbe prodotto una generazione di uomini, ecco, sovrumani, di esseri sovrumani, i giganti. Ora, questa cosa qui non è assolutamente, come dire, vi sembra strano che qualcuno possa credere cose di questo genere, ma vi domanderete: ma da dove l'hanno presa? Abbiamo fatto accenno domenica scorsa a un libro che è della letteratura giudaica, che è il libro di Enoch, che è un apocrifo. Giuda cita una parte che evidentemente, guidato dallo Spirito Santo, riconosce che era un fatto autentico, il fatto che Enoch fu un profeta che profetizzò e preannunciò il giudizio. Ma questo libro di Enoch racconta appunto di questo, dice di questi angeli che sarebbero venuti sulla terra, si sarebbero unite con delle donne e avrebbero generato questi Nefilim, giganti. E dà anche la statura di questi giganti. E sapete quanto dice il libro di Enoch che questi giganti sarebbero stati alti? Stupitevi pure, ma circa 3.400 metri, cioè uomini che sarebbero stati come delle montagne, Registra Francesco, la prossima volta te lo domanderò, 3.400 metri circa. Ma comunque sia, dico, assurdità, insomma, assurdità, anche se perfino altre culture, diciamo, in tante culture si parla dell'esistenza nell'antichità di uomini di alta statura, ma questa è un'altra cosa. Non si parla di uomini grandi quanto una montagna, ma di uomini di alta statura, come la scrittura dice, uomini potenti, uomini particolarmente forti, uomini che avevano in qualche modo una potenza fisica superiore, che potevano essere davvero come dei guerrieri, delle persone che mettevano paura. Ora, questa idea ovviamente la dobbiamo scartare pure, perché? Ma perché Gesù ha detto molto chiaramente che gli angeli no, sono esseri asessuati. Gesù, quando gli fecero la domanda riguardo alla risurrezione nel cielo, vi ricordate di quella donna che aveva sposato i vari fratelli? Gesù ha detto che nella risurrezione non si va a moglie, non si prende marito, perché i risorti sono come angeli nel cielo. Quindi chiaramente è una assurdità alla quale non riesco a capire come qualcuno abbia potuto dare credito. Se poi, insomma, parliamo degli extraterrestri, allora qui tutto è possibile, ma non voglio continuare a affrontare le assurdità di questo genere. C'è una sola possibilità che rimane, che è la più semplice, perché spesse volte, generalmente, la interpretazione più vera è anche la meno fantasiosa. Queste due che vi ho, tre o quattro che vi ho proposto, sono tutte fantasiose. La più semplice qual è? È quella che è stata proposta appunto da Agostino, Sant'Agostino, nel suo libro La città di Dio, in cui egli afferma che questi figli di Dio non erano nient'altro che la discendenza di Set, quindi diciamo la linea dalla quale sarebbe dovuto venire Cristo. Quindi i figli di Adamo secondo la linea di quel figlio che Dio aveva dato in sostituzione ad Abele, che era stato ucciso da Caino, e che a un certo punto questi uomini che dovevano mantenere la linea santa e la vera, autentica adorazione a Dio, vi ricordate? Questi che si dedicavano a invocare il nome del Signore, questi adoratori di Dio, cominciarono a cercare di, come mogli, queste donne che appartenevano a un'altra discendenza. Quale altra discendenza? La discendenza di Caino. Quindi queste donne che appartenevano a un'altra discendenza, che era empia, che non erano dei credenti, che non servivano né temevano il Signore. E l'idea è proprio questa, che nella scrittura il popolo scelto da Dio, il popolo chiamato da Dio, spesse volte viene chiamato figli di Dio. Per esempio, lo stesso Mosè nel libro dell'Esodo dice, riferendo le parole del Signore, Esodo capitolo 4, versetto 22, Dio dice: tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Quindi Israele, la stirpe eletta, viene chiamata figlio di Dio o figli di Dio. E anche nel Salmo 82, al versetto 6, si parla dei voi siete figli dell'Altissimo, siete i figli dell'Altissimo. Gesù ha detto, Giovanni ha detto nella sua prima lettera, diletti, voi siete figli di Dio. Quindi i rigenerati, o comunque quelli che appartengono alla linea della stirpe eletta, sono i figli di Dio. E quindi qui noi abbiamo quale problema in Genesi capitolo 6? Abbiamo il problema di questi matrimoni che, non dal punto di vista genetico o del sociale, ma dal punto di vista spirituale, sono misti, credenti o appartenenti alla linea scelta da Dio con dei non credenti, con delle donne, in questo caso, non credenti. E nel capitolo 6 noi abbiamo una motivazione che viene chiaramente affermata: perché questi figli di Dio cercarono e sposarono queste figlie degli uomini? Abbiamo una motivazione molto chiara, è scritto che videro che le figlie degli uomini erano belle e si scelsero quelle che si scelsero fra tutti, le presero per mogli quelle che si scelsero fra tutti. Però noi possiamo considerare che potrebbero esserci anche delle altre ragioni per queste unioni, per unioni di questo tipo e matrimoni di questo tipo. E la prima è, non vi meravigliate, cercherò di spiegarvi, anche se, ripeto, poi ci soffermeremo su questa qui che è chiaramente espressa nella scrittura, ma la prima è una ambizione culturale. Perché ci possono essere questo genere di matrimoni? Cosa spinge un giovane o una giovane a guardare al di là, al di fuori del proprio gruppo, della propria tribù? Forse la speranza di trovare qualcosa di diverso, forse per il pensiero che l'erba del vicino è più verde, come si dice. Forse il desiderio di conquista di qualcosa che non si possiede. Abbiamo visto come questa stirpe di Caino, i discendenti di Caino, erano, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista, diciamo, economico, dal punto di vista artistico, cioè culturalmente, più avanzati rispetto alla discendenza di Set. L'abbiamo visto quando abbiamo considerato come le invenzioni delle quali si parla nella seconda parte del capitolo 4, tecnologicamente, la tecnologia dei metalli, economicamente l'invenzione di questa di queste strutture economiche, l'allevamento, eccetera. E probabilmente questo potrebbe anche essere da parte di questi figli di Dio, di questi discendenti di Set, il desiderio di entrare in una famiglia dove si stava dal punto di vista culturale in condizioni migliori, e dove c'era magari, che lo so, la musica, ecco, no? Perché c'era uno di questi, era stato l'inventore di strumenti musicali, dove c'era la tecnologia, dove c'era un certo progresso. E non è forse il desiderio di salire nella scala sociale quello che porta alcuni a compromettere i propri valori? Pensiamo per esempio a una ragazza timorata di Dio, che ama il Signore, che però riceve una proposta di matrimonio da un giovanotto che è un pagano, che però ha un bel lavoro, ha un buon lavoro, ha una buona posizione economica. E non è forse questa una tentazione, soprattutto se poi nel suo ambito ristretto tutto questo non c'è? O viceversa, no? Per esempio, un giovane cristiano che cerca di trovare una moglie nell'ambito della sua piccola o ristretta cerchia, però trova una ragazza che magari lo può soddisfare sotto il punto di vista, dal punto di vista mentale, culturale, che so, magari perfino dal punto di vista economico, si appassiona della sua dote o cose di questo genere. Bisogna fare attenzione alle motivazioni. Chissà, noi non possiamo dire che questo fu il caso, ma sto cercando di immaginare e sto cercando di vedere quali altri plausibili ragioni abbiano potuto portare questi figli di Dio a cercare queste figlie degli uomini. Oppure potrebbe essere la paura, perché vedete, condotta di molti è purtroppo guidata dalla paura. In questo periodo, ci dice questo passo, che c'erano i Nefilim, ci stavano questi giganti e questi uomini potenti che erano sulla terra anche prima di queste unioni miste, perciò la teoria che sarebbero venuti dopo è chiaramente falsa. E chissà, questi potevano essere uomini di grande statura, forti, che magari spadroneggiavano e terrorizzavano, che so, immaginatevi una piccola comunità in cui c'è una famiglia diciamo di uomini d'onore, va? Una famiglia mafiosa che spadroneggia e terrorizza. E c'è una famiglia che è un po' più debole e per paura che debba soccombere a questa famiglia mafiosa cerca di imparentarsi con quest'altra famiglia. Cioè, perché dico che potrebbe anche darsi? Perché a volte è possibile che i discendenti di Set abbiano provato a stabilire questo genere di alleanza familiare per una motivazione che è egocentrica, idolatrica. Era un mondo terribile, dobbiamo pensare, era un mondo violento quello in cui vivevano, e la ricerca della sicurezza faceva sì che molti tentassero tutte le vie possibili. E anche questa motivazione però è egocentrica, è idolatrica, e a volte è appunto la paura a determinare molti dei comportamenti più vili e irrazionali. Molti dei peccati sono commessi per paura. Quante menzogne si dicono per paura, perché non si ha il coraggio di sostenere la verità. Quanti peccati si commettono per paura? Ma se io Che ne so se poi avrò la possibilità davvero di sposarmi, ma che ne so se io troverò un marito, se troverò una moglie. Questa persona si è dimostrata disponibile nei miei confronti. Non dovrei forse approfittare di questa occasione? Non è forse in fondo, sì, magari non è la cosa ideale, non è la cosa più giusta, me ne rendo conto, ma chissà se passa questo treno, come sarà la mia vita? La paura di rimanere soli, la paura di soccombere, la paura di non realizzarsi nella vita. Tutte queste cose sono davvero delle fortissime tentazioni. Ma lasciando queste possibili cause, noi guardiamo a quello che è stato sicuramente la causa per cui questi figli di Dio si scelsero tra le figlie degli uomini, delle donne, e le presero per mogli, ed è chiaro perché le videro: erano belle. Non so se erano belle perché erano belle davvero, o erano belle perché si sapevano fare belle, si sapevano preparare, erano esperte nell'arte della seduzione. Ci sono donne che non sono affatto veramente belle, naturalmente belle, ma che si sanno presentare in modo da rendersi appetibili, come si dice. E chissà che probabilmente queste donne apparvero così belle agli occhi di questi uomini perché erano particolarmente provocanti, spudorate, perché si vestivano in un certo modo, perché apparivano in un certo modo. E la ragione è appunto questa: la concupiscenza degli occhi. Le ragioni per cui questi uomini scelsero queste donne non era perché avevano un carattere, perché erano belle dentro, perché avevano la bellezza interiore della quale parla Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 3, l'essere occulto del cuore, che davanti a Dio è qualcosa di grande prezzo, ma perché avevano un'acconciatura dei capelli in un certo modo, perché si muovevano in un certo modo, perché apparivano in un certo modo. Insomma, quello che attrasse l'attenzione e il desiderio di questi uomini fu l'avvenenza, fu quello che i loro occhi potevano vedere. L'attrazione fisica continua ad essere la prima delle ragioni di molti matrimoni. Io spesse volte ho sentito alcuni giovani che dicono: sì, quella è una brava ragazza, però io sinceramente desidererei una ragazza che sia più bella. No, non lo dicono in questi termini, ma vogliono dire questo. Ma quale bellezza stai cercando? Questo è il punto. Questo è il punto. E se sono i nostri occhi a guidare il nostro cuore e i nostri sentimenti, spesse volte andremo a finire male. È tragico che in una relazione così importante, che implica il massimo dell'estensione del tempo, quando noi ci leghiamo a una persona nel matrimonio, sappiatelo ragazzi e ragazze, bambini anche voi, non è che ci leghiamo a una persona per un anno, 5 anni, 10 anni, 20 anni, ci leghiamo a una persona per tutta la vita. E sapete cosa dice la Scrittura? Che la grazia è fugace e la bellezza è cosa vana. E chi si innamora di capigli e di denti si innamora di niente. Questa è la saggezza popolare siciliana. Per i non siciliani, chi si innamora di capelli e di denti si innamora di niente, di niente in realtà. Perché i denti cadono, i capelli pure, noi cambiamo, la bellezza, la grazia è fugace, cosa vana la bellezza. Ma la donna che teme il Signore, quella sì che sarà lodata. La grazia di Dio è qualcosa che cresce, è l'essere interno del cuore che si rinnova ogni giorno, che diventa sempre più bello, mentre l'uomo esterno, la donna esterna si disfa giorno dopo giorno. Quindi l'unione tra due persone implica il massimo dell'estensione del tempo, il massimo dell'intimità e della affinità, non solo della mente, ma proprio spirituale. Ed è per questa ragione che la estetica, che pure ha una sua importanza, non dovrebbe assolutamente essere il principio guida, o dovrebbe avere un valore molto meno importante riguardo alla bellezza dell'animo e del cuore, che è qualcosa di veramente desiderabile. E mi accingo verso la conclusione con il mio terzo punto. Dobbiamo considerare che in seguito a questo Dio parla e dice che avrebbe mandato il suo giudizio. Il Signore disse, versetto 3, lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni quindi dureranno 120 anni. Lo Spirito mio non contenderà sempre, oppure non rimarrà sempre con l'uomo. Questa è una possibile, non dimorerà sempre con l'uomo. Cioè, troviamo anche questa traduzione nella nostra Bibbia. Che cosa significa? Io abbandonerò l'uomo a se stesso. L'uomo ha cominciato a capovolto tutti quanti i valori della vita, non sta più ad ascoltare, a seguire le cose che sono principali. L'uomo mi ha abbandonato, io smetterò di fargli sentire il pungolo nella coscienza, smetterò di far sentire dentro il suo cuore i richiami che lo portano verso il bene. E non è forse questo quello che ha scritto l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, al capitolo 1? Dice che gli uomini che hanno soppresso la verità con l'errore, gli uomini che hanno cominciato a incamminarsi in vie che sono contro natura, che hanno seguito la concupiscenza delle loro menti, Dio li ha abbandonati, Dio li ha abbandonati e Dio li ha abbandonati. Sono scritto per tre volte ai versetti 24, 26 e 28 del capitolo 1 dell'Epistola ai Romani. Dio si ritira, è come una persona che cerca di distoglierci dalla via sbagliata che noi stiamo seguendo e usa tutti i suoi argomenti e ci supplica e ci implora, e poi a un certo punto continua a vedere che noi imperterriti seguiamo la nostra strada e dice: vabbè, io non posso farci nulla, io mi ritiro, io mi allontano, il mio spirito non contenderà per sempre, non dimorerà per sempre con l'uomo. E quindi questo è quello che è accaduto, e vedete, in seguito a questo peccato, in seguito a questo dipartirsi, Dio lo fa e mette in moto la macchina del giudizio. Noi spesse volte pensiamo che Dio dovrebbe essere come l'uomo, no? Quando è provocato immediatamente dovrebbe agire, ma non è così che Dio agisce. Quando Dio mette in moto la macchina del giudizio è qualcosa che inesorabilmente si muove, ma rispetta i tempi di Dio. I giorni dell'uomo saranno 120 anni, ancora 120 anni passeranno, ma qualcosa di catastrofico avverrà, perché questo atto determinò la fine della pazienza di Dio con quella generazione. Per quale ragione? Questo atto è considerato così pericoloso e malvagio al punto di scatenare l'ira di Dio che avrebbe poi mandato il diluvio, semplicemente perché questo, se fossero andate avanti le cose in quel modo, questo avrebbe definitivamente compromesso il piano di Dio. Nel giro di due o di tre generazioni la stirpe di Sem, la discendenza di Sem, si sarebbe così imbastardita che avrebbe perso la sua identità. No, non sto parlando dal punto di vista genetico, ovviamente qua non si parla di razze o di cose di questo genere o di caste, ma si sta parlando di quella che era la sua vocazione spirituale, ad essere adoratori di Dio, ad essere persone che invocavano il nome del Signore, ad essere persone che osservavano i comandamenti di Dio. Questa unione con questi matrimoni misti avrebbero portato chiaramente a compromettere il futuro, e non sarebbe più potuto venire un popolo, non ci sarebbe più potuto essere il Messia che doveva venire. E per questa ragione Dio ha voluto preservare una linea e una stirpe santa ed eletta. Dio vuole che nel mondo ci sia sempre, e come c'è sempre stato e sempre ci sarà, un popolo eletto, spesse volte un residuo, a volte un piccolo gregge, ma che sia un popolo separato dal male, un popolo che teme, onora e serve il suo nome. E spesse volte questo non si trova nelle masse oceaniche, ma si trova qua e là. E guardate, Dio non ha paura a volte di ricominciare da capo, di mandare tutto, come si direbbe, a gambe all'aria, per poi ricominciare con una famiglia, con una persona, con Noè, con uno dei suoi figli, con Sem, dal quale poi verrà Abramo e Isacco e Giacobbe e Giuda e Davide e Cristo. Sappiatelo, la ragione per cui Dio non ha ancora distrutto questo mondo vi potrà sembrare, diciamo, che io vi voglia, come dire, lusingare, ma non è così, è la verità. La ragione per cui Dio non ha ancora distrutto questo mondo è perché ci siete voi, perché c'è il sale della terra, c'è la luce del mondo, c'è la Chiesa, e la Chiesa è di Cristo, il popolo di Cristo è la ragione per la quale Dio continua a sopportare gli insulti, gli oltraggi, le bestemmie, l'ateismo e l'immoralità e la violenza, il sopruso e tutto il resto che c'è in questo mondo, perché il Signore sta preparando il suo popolo affinché possa essere una casta vergine da dare in sposa al suo figlio. Quindi comprendiamo la gelosia di Dio, è la ragione per cui il Signore deve mettere in moto questa macchina del giudizio. E concludo con due o tre parole di applicazione. La prima è per i credenti. La Scrittura è chiara, fratelli, per quanto può sembrarci strano, crudele, anacronistico, tutto quello che volete, ma la Scrittura è chiara: nessun credente in nessuna circostanza dovrebbe sposare un non credente. Il matrimonio è una unione sacra, un vincolo santo, una unione così intima, così profonda, che chi è nella possibilità di scegliere, intendo dire che è giovane, che è ancora celibe, che è ancora nubile, dovrebbe pregare e desiderare che il compagno della sua vita, la compagna della sua vita, sia una figlia di Dio o un figlio di Dio. Prima Corinzi 7:39, molto chiaro, dice che noi possiamo sposare chi vogliamo, purché sia nel Signore. Purché sia un credente, una credente. E questo è perfettamente chiaro e definitivo. E quindi per chi non è ancora sposato, noi viviamo in un momento e in un tempo in cui in un mondo che è diretto da altri valori, dalla bellezza, dall'amore del benessere, dal denaro, dall'amor proprio, dalla paura. Tutte queste, come dicevo, sono tentazioni forti alle quali è estremamente difficile resistere. Ma ricordate che cosa ha innescato il processo del giudizio che ha portato al diluvio, e pensate alle vostre future generazioni. Come potete pensare a una unione fisica, psicologica, una unione intima, profonda, spirituale, con chi appartiene a un altro regno e con chi ha un padre diverso e non condivide non tanto le vostre idee a livello intellettuale, ma le vostre più profonde e più intime credenze, il vostro desiderio di esprimervi in preghiera davanti a Dio. Ah, questo è una cosa davvero da considerare, cari fratelli e care sorelle. E un'altra parola la devo dire per chi vive in un matrimonio misto. Ci sono alcuni tra di noi che vivono con un coniuge, con un marito, con una moglie che non è credente. Ora, questi matrimoni, ci dice la Scrittura, che dovrebbero essere preservati. Dice l'Apostolo Paolo al capitolo 7 di Prima Corinzi che se un credente è legato in un matrimonio a un non credente, ovviamente si parla di persone che sono venute alla fede dopo il matrimonio, questo, se fino a quando il non credente acconsente di stare con lui o con lei, il credente deve vivere in quel matrimonio. Ma come deve vivere? Deve vivere come un testimone, come una testimone, cercando di conquistare il coniuge non credente con la propria condotta casta e rispettosa riguardo alle mogli, o se è un marito che ha una moglie non credente, con le dimostrazioni d'amore, di gentilezza, di affetto, di cura, di tenerezza, come Cristo si comporterebbe se fosse un marito terreno. E quindi questo è il consiglio per chi si trova in un matrimonio che è misto. Per un proprio peccato precedente alla sua conversione, per una scelta precedente alla sua conversione, o addirittura anche per un peccato che è stato commesso dopo la conversione. Devo dire un'altra parola, perché è pur vero che ci sono alcuni che hanno scelto temerariamente di correre il grande rischio di impegnarsi in una relazione che Dio proibisce. L'abbiamo visto, ne abbiamo avuto testimonianza, è accaduto e continua ad accadere. È un grande rischio. Sì, sono d'accordo e ammetto e devo riconoscere che ci sono casi in cui Dio ha mostrato di poter governare anche questa situazione e riesce perfino a trarre del bene e portare alla conversione la parte inconvertita in quel matrimonio, ma questo è molto raro. Molto più spesso, io direi 9 volte su 10, succede l'esatto contrario. Succede che chi si impegna in una relazione con una persona che non è un vero credente o che non è una vera credente vedrà la sua vita soffrire tante pene e tanti dolori. E non è raro che queste persone, che pure avevano mostrato un vero interesse nei confronti di Cristo, lentamente ma progressivamente e inesorabilmente vediamo la loro devozione, la loro pietà spegnersi e scomparire. Per questa ragione, se c'è qualcuno tra chi mi sta ascoltando che sta assumendosi il rischio a proprio danno e pericolo di una relazione con un non credente o con una non credente, sappi che dovresti perlomeno fare grande attenzione ed essere estremamente cauti. La risposta più semplice da parte nostra è che che io come pastore e la Chiesa pregherà per voi, ti esorterà, userà tutti i mezzi alla propria disposizione, non solo per avvertirvi e anche per scoraggiarvi ad andare avanti. E se volete andare avanti lo fate a vostro rischio e pericolo, e certamente potrete incorrere in grandi dolori, e ci sarebbe molto ed estremamente sofferente da parte nostra dovervi dire un giorno: mi dispiace, ma eri stato avvertito, eri stata avvertita. Fate con grande cautela questi passi, e fino a che è possibile ponete rimedio. E poi per ciascuno di noi, ve l'avevo detto che oggi questo sarebbe stato un sermone particolarmente, diciamo, negativo, perché il passo è davvero così. Per ciascuno di noi sicuramente questo passo ha un valore, non soltanto nell'ambito del matrimonio, ma ci insegna che qualunque tipo di associazione con i non credenti, l'essere aggiogati, l'essere messi sotto uno stesso giogo, un giogo con un non credente, che una persona che, dice l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi capitolo 6, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Quale rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? Quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quale accordo fra Cristo e Belial? Quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Che armonia c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Noi infatti siamo il tempio del Dio vivente, come disse Dio: io abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò loro Dio, essi saranno mio popolo. Perciò uscite in mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro, io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Dobbiamo fare attenzione, senza necessariamente uscire fuori dal mondo, questo è contrario alla volontà di Cristo, ma dobbiamo fare attenzione ad avere delle società o delle associazioni con persone che hanno principi molto diversi dai nostri, perché prima o poi, glielo dico per esperienza personale, dolorosamente pagati, prima o poi ne avremo del danno. E il Signore ci mette sicuramente in guardia affinché non diventiamo sale insipido. Io non credo che Dio voglia che che la sua Chiesa sia necessariamente numerosa. Le Chiese numerose sono quelle che fanno impressione appunto agli occhi. Oh, quanta gente che c'è, oh, che movimento c'è tra di voi. Quello che Dio vuole è che noi siamo una Chiesa autentica, dove c'è la vera luce e il vero calore spirituale, la luce della verità e il calore dell'amore e dello zelo. Gesù ha detto: da questo il mondo conoscerà che siete miei discepoli. Non ha detto quando sarete la maggioranza, ma dal fatto che avrete amore gli uni per gli altri. E Gesù ha detto della Chiesa: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Se il sale diventa insipido, cioè se i cristiani cominciano a pensare, a parlare, a vivere, a vestire, a vedere le stesse cose, ad ascoltare le stesse cose, a godere delle stesse cose di cui gode questo mondo, persone che non hanno il timore di Dio, il sale diventa insipido. Con che cosa lo si darà sapore? Voi siete la luce del mondo. Se non si accende una luce per metterla sotto il tavolo, ma la si tiene in alto, bisogna che si veda ancora in voi e in me, come si sarebbe dovuto vedere in questi figli di Dio, in questi discendenti di Set, la differenza che c'era tra di loro e i discendenti di Caino. Fratelli, noi non sappiamo cosa sarà di noi da qui a domani, tantomeno da qui a un anno o da qui a 20 o 30 anni, ma sappiatelo, è sempre successo. I candelabri che rappresentano le chiese possono essere rimossi dal loro posto. E se noi abbiamo veramente a cuore che questa chiesa, la chiesa cristiana evangelica Sola Grazia di Caltanissetta, abbia un futuro, ma anche la nostra testimonianza abbia un futuro, non possiamo abbandonare queste fondamenta. Sapete che cosa ha rimproverato il Signore alla chiesa di Efeso? Non il fatto che non avesse una buona dottrina. Ha detto Gesù alla chiesa di Efeso nel libro dell'Apocalisse: io riconosco che tu hai una buona dottrina, tu hai messo alla prova quelli che dicono di essere apostoli e non lo sono, ma ho questo contro di te, che hai perso il tuo primo amore, il tuo primo zelo, il coraggio di un amore ardente e fedele, e quindi le tue opere non sono compiute al mio cospetto. Fratelli, noi dobbiamo perseverare, ma perseverare, e qui concludo davvero, 10 secondi, non di più, non significa continuare a venire in chiesa. La perseveranza cristiana non è una questione di quantità. La perseveranza cristiana è una questione di qualità. Nella qualità della nostra fede, del nostro amore e della nostra speranza. Che Dio ci aiuti a imparare la lezione e che Dio ci liberi da dover sentire che il processo del giudizio è iniziato anche per noi, perché siamo stati negligenti in alcune cose che Dio considera sacre e sante. Preghiamo. Signore, noi abbiamo ascoltato la tua parola e, come diceva il profeta Abacuc, siamo presi da timore. Eppure, o Signore, vogliamo dirti a chi ce ne andremmo noi: solo tu hai parole di vita eterna. Ti preghiamo per coloro che si incamminano in vie tortuose e pericolose. Ti chiediamo che tu li possa liberare, che tu possa compiere le tue opere di recupero e di redenzione. Ma ti preghiamo anche per ciascuno di noi, e ti presentiamo questi bambini, questi ragazzi, questi adolescenti che sono tra di noi. Oh, quanto desideriamo che essi possano essere una testimonianza di santità, di verità, di amore, di giustizia, di quello che significa appartenenza autentica al popolo di Cristo. E ci rendiamo conto, Signore, che vivono in un mondo e in un tempo estremamente complicato, e che le tentazioni per loro, così come per noi, sia come genitori, sia come amministratori dei tuoi misteri, oh Signore, sono fortissime. Ma ti preghiamo che il tuo Spirito possa operare, non lasciarci, non abbandonarci. Non fare come quegli uomini prima del diluvio, che hai lasciato a se stessi. No, Signore, a noi, anche a costo di tormentare le nostre coscienze, non ci lasciare, anche a costo di richiamarci con prove terribili, non ci lasciare. E fa che questa Chiesa, fa che questo popolo, e fa che tanti attraverso questa Chiesa possano essere richiamati e mantenuti nella verità, nella santità, nella fedeltà. Te lo chiediamo.